No, a tutti benvenuti, grazie di essere qua da parte degli organizzatori che sono i sindacati di base, Confederazione Unitaria di Base, SBM, assieme al gruppo di Uniamoci. Abbiamo ritenuto di fare un convegno su uno dei problemi che secondo noi sono centrali per il futuro, ma anche per l'odierno, che è cercare di ragionare sull'intelligenza artificiale partendo dalle condizioni reali, cioè da parte dei lavoratori, dei cittadini, e non da chi l'intelligenza artificiale la produce. E la giornata è questa mattina e poi il pomeriggio, a mezzogiorno ci sarà un briefing, ci sarà un piccolo da mangiare, da bere, insomma non grandi cose fatte da un piccolo sindacato, però voglio dire sono comprese nel prezzo che avete pagato per l'iscrizione a questa giornata. Io devo introdurre i lavori. Il 26 settembre del 1983, penso che tutti si ricordano, almeno quelli che hanno i capelli grigi, che c'è stato, siamo stati vicini alla Terza Guerra Mondiale. Il generale Petrov, che ha visto sul computer che arrivavano, sarebbero arrivati o dovevano arrivare i missili nucleari americani, ha deciso di non seguire le istruzioni del computer e non ha avviato la risposta. Petrov quel giorno ha fatto una cosa grandissima, ha insinuato il dubbio, si è chiesto perché l'America doveva mandare solo 5 missili nucleari e non tutto l'armamentario che aveva. Ha cercato di avere una motivazione valida rispetto a quello che stava succedendo. Ecco, questa secondo noi è la sostanziale differenza fra l'intelligenza umana e quella artificiale. Se fosse dipeso dall'intelligenza artificiale, del Corucus, che sarebbe stato il sistema, oggi noi non saremmo qui, perché sarebbe scattata la Terza Guerra Mondiale. L'importanza di questo convegno sull'intelligenza artificiale a Trento è dovuta non solo all'impegno nostro ma che riveste il problema, ma perché a Trento abbiamo l'FBK e l'università, che sono due centri di ricerca diciamo principali all'interno dell'Unione Europea. Ricordiamo che l'FBK sostanzialmente collabora con Israele, e grazie all'FBK e alle collaborazioni con l'Università di Trento assistiamo al primo genocidio automatizzato, e per questo noi abbiamo ritenuto che è necessario andare oltre la critica e la denuncia e cercare di ragionare attorno a questo problema partendo da una proposta che è quella di sostituire diciamo la critica ai fideisti, alla fede, ci affidiamo alla scienza, alla tecnologia, alla ricerca. Ma noi vogliamo cercare di guardare dentro cosa c'è questa scatola nera che contiene l'intelligenza artificiale. Non vogliamo lasciare in mano agli esperti questo tema. E per noi intelligenza artificiale non significa solo avere il computer, ChatGPT e queste cose qua, ma secondo noi ha un impatto pesante sulle attività lavorative, e sostituirà molto il lavoro umano, e sostituirà delle professioni, servirà ad aumentare i ritmi e lo sfruttamento del lavoro. Per noi significa partire dalla nostra vita quotidiana per analizzare le conseguenze possibili sul mondo del lavoro e su quello dei diritti sociali. Intendiamo analizzare però i costi che l'intelligenza artificiale, che oggi nessuno sta facendo, che l'intelligenza artificiale non è sottofatta di algoritmi, ma di sfruttamento del lavoro minorile nel Congo per l'estrazione dei metalli e delle terre rare. Ha costi ambientali elevatissimi in termini di consumo di acqua e di energia. Il rischio è che nel futuro dovremmo razionalizzare l'acqua per dare da bere ai data center, per raffreddare i data center. Sono pericolosi per il controllo e la privacy. Sono pericolosi per quanto riguarda la sanità, nel senso che si parla di medicina predittiva, sulla scuola che rischia di produrre giovani con forti limitazioni, diciamo, di cognitive, di relazioni fra le persone. Sostituisce il lavoro, nel senso che automatizza il lavoro attraverso la robotizzazione, e anche culturale, perdita delle nostre capacità cognitive. Per noi la posta in gioco è troppo alta per lasciarla solo agli esperti. Assieme noi si vuole iniziare a costruire un pensare comune per evitare di essere espulsi dal mondo. I costi umani. Nel 2023, quando l'intelligenza artificiale non aveva ancora pervaso l'economia mondiale, i data center statunitensi hanno consumato 283,9 miliardi di litri di acqua, con una media giornaliera per ogni data center di 1,7 milioni di litri. In Europa i data center hanno consumato tra i 100 e i 130 gigawatt nel 2003, un valore destinato a crescere del 15-20% all'anno, che potrebbe raggiungere i 1000 gigawattora entro il 2030. Pichetto Fratin ha parlato al Festival dell'Economia di Trento e ha detto che la spinta alla digitalizzazione dell'intelligenza artificiale e del data center farà raddoppiare entro i propri 15 anni il fabbisogno di energia in Italia. E quindi soddisfare questi strumenti energivori serve il nucleare. E FBK, assieme a Leonardo e un'altra azienda, ha costruito il Nuclitalia proprio per sviluppare e fare il nucleare in Italia, in barba il referendum, a quello che pensa la gente, alla pericolosità di tutte queste cose. Un lavoro disumano e senza protezione è quello che svolgono i bambini sfruttati nelle miniere del cobalto, dove si lavora fino a 12 ore al giorno. Scavano le miniere a mani nude, sono costretti a trasportare sacchi anche di 20 e 40 kg, spesso più pesanti di loro stessi. A parte i rischi immediati, il trasporto dei carichi pesanti può avere effetti a lungo termine come deformazione ossea articolari, lesione del colonne vertebrali, lesioni muscolari, muscolo e scheletri. E questo lo dice Amnesty International, non è che sono i vari complottisti. Cioè l'intelligenza artificiale è anche questo, perché il computer contiene i microchip, il silicio, il cobalto. Chi li produce? Perché anche questo, voglio dire, è un ragionamento che i fautori dell'intelligenza artificiale tendono a dimenticare. Difatti noi vogliamo partire in questo convegno mettendo al centro proprio i costi ambientali, i costi sociali, i problemi dello sfruttamento, i costi dei materiali. Cosa si fa? Si fanno le guerre per avere accesso ai materiali, l'Ucraina ne è un esempio, il problema dell'acqua, la questione dell'energia, del controllo sociale. Vogliamo ribadire che l'intelligenza artificiale non ha niente di artificiale, è proprio una grande materialità, è fatta, voglio dire, di sfruttamento, fatta di materie rare, è fatta di controllo, sono cose materiali, non sono cose artificiali. E poi la cosa si svilupperà attraverso un'analisi e interventi dei vari relatori sul controllo sociale, il portafoglio digitale, l'euro digitale, le smart city, l'economia di guerra. Non dimentichiamo che è uno dei problemi legati all'intelligenza artificiale, l'uso duale della ricerca, e loro ci spiegano, voglio dire, che fanno la ricerca l'FBK magari sulle telecamere, però è chiaro che la telecamera che tu usi per riprendere il compleanno della figlia, se messa su un drone con sotto attaccato un missile, questa è quella che guida quel drone a colpire i vari obiettivi, in questo caso in Palestina, non dimentichiamo, a colpire le famiglie dei palestinesi. E serve, voglio dire, tutte le attività di profilazione, raccolta dati, elaborazione, vendita, insomma quello che l'economia di guerra ci ha portato al genocidio, al primo genocidio automatizzato. Affrontiamo la questione del mondo del lavoro. Cosa facciamo di fronte a quella che è prevista, disoccupazione di massa prevista, l'aumento dello sfruttamento, dei ritmi lavorativi che saranno gestiti non più dalle persone ma da un algoritmo. Senza dimenticare il sistema sanitario, il fascicolo digitale, la medicina predittiva, i mercanti della salute, tutto il commercio, la privatizzazione, il 5G, perché è uno dei fattori fondamentali perché possa funzionare l'intelligenza artificiale. E parleremo anche della scuola. Stefano Barale, che è uno dei relatori, affronterà tutta la partita dell'intelligenza artificiale, ha anche scritto questo libro, L'intelligenza inesistente, e siccome è un insegnante, volterà diciamo, il suo intervento riferimento anche alla questione della scuola. E noi vogliamo chiederci quale impatto ha sui giovani in termini mentali, nelle relazioni relazionali e fisici, rispetto al rischio della riduzione delle capacità mentali, quali conseguenze sul lavoro in termini di occupazione, ma anche di condizioni di lavoro, l'aumento delle saturazioni, condizioni semischiavistiche in fabbrica e nelle catene della logistica. Che persona e cittadino sarà quello che uscirà dalla scuola digitale? Sono tutte domande che noi vogliamo porci e ci poniamo all'interno di questo convegno. Quale sistema sanitario sarà se i corpi diventano un insieme di algoritmi biochimici? Noi vogliamo cercare anche di recuperare un preoccupante ritardo nella politica sindacale, che sembra vivere questa transizione in modo subalterno, e diventa per noi imperativo un impegno non più eludibile quello di affrontare la questione dell'intelligenza artificiale e conseguenza sul mondo del lavoro. La giornata si svilupperà con Rocco D'Alessandro di Uniamoci, che parlerà dei pericoli della pervasività del portafoglio digitale, del controllo sociale, smart city, tutto insomma quello che riguarda il controllo del cittadino. Stefano Borroni Barale, che è docente e formazione sindacale, autore del libro L'intelligenza inesistente, che affronterà il tema dell'intelligenza artificiale con riferimento particolare alle conseguenze sul sistema scolastico. Poi si aprirà le domande o interventi da parte dei presenti, ci sarà pausa pranzo. Fulvio Flamini di SBM nel pomeriggio alle 2 ci informerà sui rapporti di lavoro e intelligenza artificiale, normative legislative nazionali ed europee. Rosanna Gonzo, che è una delegata della CUB Sanità, farà una prima analisi sul sistema sanitario, digitalizzazione e profitto. Il sottoscritto analizzerà le conseguenze sull'intelligenza artificiale su occupazione, orario, precarietà, tempi di lavoro e dipendenza da algoritmo. C'è il dibattito, poi Walter Montagnoli della CUB Nazionale concluderà i lavori. Questi sono poi i lavori della giornata.